Grazie a tutti. Volevo, prima di iniziare la parte di preghiera, raccontarvi e darvi un po', raccontarvi un aneddoto del mio background. Quando io sono nata come fotografa e autrice di testi di architettura contemporanea, e quindi il mio mondo è molto visivo, immaginativo, capire la luce e poi scriverne o leggere i progetti di architettura e saperli tradurre. E lungo il cammino mi fu regalato un libretto che si chiamava Esercizi spirituali di Sant'Ignazio della Tea Arancione, con una prefazione di Roland Barthes. Allora ho iniziato a leggere la prefazione di Roland Barthes, siamo strutturalisti, sensi, e non ci ho capito niente. Allora poi ho iniziato a leggere gli esercizi spirituali e non ho capito niente. E mi piace essere sfidata da dei testi difficili, quindi quando non capisco niente me ne accorgo. E questo libro però l'ho messo da parte perché era inaccessibile, nelle due parti. È rimasto di costa quando ancora usavano i telefoni, quelli fissi, e ci si passavano delle ore, nella libreria di costa. Per cui tutte le volte che io sedevo al telefono c'era questo occhiello che mi guardava e mi rammentava la mia assoluta ignoranza. Sono passati forse 10 anni, forse 15. Mi sono trovata, ero in viaggio in Canada in una lunga ricerca, e sono arrivata a una casa spirituale dei gesuiti, non sapendo la differenza fra gesuiti e Opus Dei. E lì ho trovato e poi perseguito, per cui la parte di sistematicità e di osservazione sistematica, di cercare di capire bartesianamente in che modo ogni passaggio è articolato e segue e sta dentro, è poi diventata una sorta di avventura teologica nella prassi, che ho perseguito con tutte le forze che avevo, e dunque mi sembra di vedere che è un po' quello che manca, cioè le esortazioni a pregare ci sono, ma il dire bene, allora adesso ti spiego come si fa, ancora manca molto. Passando alle informazioni pratiche, io ho una domanda nella mia sistematicità un po' ossessiva. Io Giacomo e Ernesto in questa lista non ce li ho. Possibile, li ho dimenticati? Oh, di me l'ho perso nella lista.
Stasera ecco, è assente mia moglie perché sta poco bene. Infatti avevo risposto dicendo che c'è anche mia moglie se può partecipare.
E ci sarà. Che come si chiama?
Lucia Pezzola. E mi diceva nella mail che lasciava l'Italia almeno due sette gente che ha ritorno.
Esatto. No, allora forse saremo 32. E Ernesto? Mi dici come ti chiami di cognome? Come ti chiami di cognome? Ma hai risposto alla mail? Sì? No, allora c'è stato effettivamente. Io ho lanciato questo invito al 22 settembre, dicendo che sarei partita, che al ritorno i primi, con tutta una puntigliosità per cercare di capire di non insomma, sfavorire nessuno, e poi ai primi posti della lista d'attesa c'era qualcuno che proprio sapevo che non potevo averci a che fare, quindi oibò, insomma, e sono stata travolta nel giro di 3 giorni, quindi prima che io partissi praticamente la lista era compiuta, e quando sono tornata, essendo stata in Brasile, ai tropici, all'Equatore, da mio fratello, quindi in un universo completamente diverso, non è stato così facile rientrare nel mondo. Allora, qualche istruzione, Dunque, su questo foglio dovrete, c'è tutto quello che dovete capire. E innanzitutto, per pregare con la Bibbia e pregare insieme, è bene avere un'edizione concordata e aggiornata. Quindi vi raccomando, e sul pianeta non è la migliore delle edizioni possibili, comunque la migliore delle edizioni italiane è, a cura della CEI, la Bibbia di Gerusalemme. Secondo passaggio, un altro strumento molto utile per essere in sintonia e seguire un po' il senso, intendere il senso della liturgia, del cammino liturgico, la liturgia della parola romana ha i messalini, la liturgia della parola ambrosiana non ha i messalini, ma questo strumento, che è un'agendina, ogni giorno riporta quali sono le letture del giorno, e quindi per affinare la sensibilità, dove assolutamente quello che ci guiderà va verso un piacere di pregare, va verso il rendersi conto come cambia la mia vita se al mattino prego, se dedico un tempo speciale, cioè proprio sento la differenza, che se non lo faccio è come se la realtà avesse un filtro completamente diverso. E questo sia che si applichi il metodo sia che non si applichi il metodo, per cui altresì, se il metodo ignaziano per qualsiasi ragione dovesse risultare inadeguato e uno scopre che nel frattempo ha scoperto Santa Teresa d'Avila o la tradizione francescana, va altrettanto bene. C'è una caratteristica fondamentale nel metodo ignaziano, che è un'istruzione che viene data, quindi il libretto degli esercizi non lo si capisce perché, e userò delle metafore, delle analogie molto banali, ma è come leggere il manuale alla lavatrice senza avere la lavatrice. È un libro preziosissimo, e Roland Barthes lo cita fra i primi 10 capolavori della storia della scrittura, della storia dell'umanità, ma è un manuale ad uso del direttore spirituale, per cui chi non è guidato da in un accompagnamento nel cammino e lo legge non capisce assolutamente che istruzioni ci siano. In ogni caso, il cuore dell'istruzione degli esercizi spirituali data da Sant'Ignazio ai direttori è lasciare il più possibile che il creatore parli alla creatura, e quindi interferire il meno possibile con aspetti dottrinali o con come si deve leggere un testo. Naturalmente però avendo, come dire, l'attenzione di intuire, visto che siamo tramiti l'uno dell'altro, in che modo lo spirito parla con te, perché diciamo il mio spirito parla al tuo spirito, il tuo spirito parla al mio, e a volte io posso essere tramite di qualcosa che alla persona sfugge. E quindi tutto il cammino degli esercizi è costruito a fare in modo che la persona senta questa presenza personale, e in un certo senso non solo Dio si comunica e desidera parlare con ciascuno di noi, ma parla con ciascuno di noi secondo un linguaggio che è proprio unicamente di ciascuno di noi. E quindi, di nuovo, il cammino degli esercizi è decodificare, e per questo richiede tempo, non è, come dire, un esercizio di disciplina mirato a un fine particolare, ma è il tempo che ciascuno deve darsi per riconoscere prima l'alfabeto, poi la grammatica, poi la sintassi di questa comunicazione. E funziona a due livelli, quindi uno è: io entro nel linguaggio di Gesù, nel tempo di Gesù, e quando questo lo faccio, esploro e conosco e osservo come è lui attraverso il testo del Nuovo Testamento o poi i riferimenti dell'Antico Testamento, imparo a riconoscere e lo invito a entrare nel mio tempo. E quindi questi due tempi si intrecciano continuamente e riconosco nella mia vita quotidiana quando la presenza e quando Gesù mi sta dicendo qualcosa attraverso una persona. Se il giorno dopo quella persona dice esattamente la stessa cosa, ma Gesù non sta comunicando con me, quella stessa frase è assolutamente piatta. Quindi l'essere in sintonia e lo sviluppare un'empatia non è solo relazionale, ma è anche imparare a leggere e a riconoscere questi messaggi che hanno un tono, hanno una verve, hanno un'assonanza assolutamente personale. Quindi questo è un po' un cammino. Naturalmente un'abitudine che, voglio dire, i tempi contemporanei stanno un po' perdendo, cioè io mi stupisco tutte le volte che parlo con un'amica o un amico non ha, che questi riescono tranquillamente a rispondere al telefono mentre io sono lì. E non so, sarò in questo antica, ma io mi offendo. Cioè, se stai parlando con me, per favore, parla con me. No, che nel frattempo mandi un messaggino, rispondi al telefono, corri di là, no? E sta diventando un uso comune. Allora, il silenzio in questa chiave è semplicemente che se io non sto in silenzio non posso ascoltare Gesù se mi parla. E quindi quanto più silenzio riuscirò a creare intorno a me, tanto più ho la possibilità di lasciare all'assoluta libertà di Dio, che magari non mi parla per mesi, di rivolgersi a me. Quindi l'attenzione alla possibilità che mi venga rivolta una parola personale. Tutto questo era stato intuito ed era stato lanciato come un invito alla città dal Cardinal Martini nel 1980, che erano tempi molto caldi. Allora, ho recuperato il PDF e online troverete la lettera pastorale, la dimensione contemplativa della vita, e sul metodo ignaziano vi ho lasciato già il foglio della contemplazione ignaziana, così come l'ho capito io, che è molto simile alle versioni che vengono date di solito, quasi identico, però la mia è scuola canadese e nordamericana. Molto fiduciosa nell'immaginazione delle persone di entrare nel testo evangelico, mentre c'è una scuola sempre dei padri gesuiti più, diciamo, tradizionalista, in cui l'immaginazione e l'applicazione dei sensi si può utilizzare solo in seconda settimana avanzata, per cui se uno non è arrivato a fare canonicamente la prima settimana e poi la seconda settimana e l'ha fatta bene, applicazione dei sensi, zap. E dunque ogni tanto io sentivo che anche i padri, mentre guidavo, mi lanciavano delle cose che mi rende molto felice di essere un po' sola. Invece, e quindi ho allegato gli allegati alla contemplazione italiana, ho fatto la traduzione per coloro che non sanno l'inglese, ma questa sarà una delle informazioni che mi date, perché io macino molti testi, perché mi piace condividerli, e quindi per coloro che leggono facilmente l'inglese so di poter passare tutto quello che trovo che mi sembra interessante. E sono uno, è un padre gesuita che collabora col Magazine America, e un altro è un anziano padre gesuita che invece è il primo, è un po' una star della comunicazione della compagnia negli Stati Uniti, a un video su YouTube, quindi per chi sa l'inglese e capisce l'inglese ci sarà un video su YouTube, è carino, tipo tutto su là. E li ho trascritti non per giustificare, ma per farvi capire che insomma dietro al metodo in cui io insegno il metodo c'è già una tradizione e che non è solo frutto della mia estroversa introversione. Possiamo leggere, quindi troverete tutto subito. Ecco, il fine dei fini del silenzio dei silenzi, proprio perché la mia esperienza è stata quella di ritiro, non è quella di parrocchia, non è quella di mercoledì, non è quella di esercizio della vita quotidiana, io sono partita fiondata sul mese e le case di ritiro, e il mio diploma, oltre che in teologia, è di direzione in ritiri spirituali e esercizi personalmente guidati in un setting di ritiro. Quindi il mio sogno, alcuni di voi qua lo sanno, e che cosa mi auguro alla fine del percorso, è che molti di voi dicono sì, ho preso un giorno di ferie e questi 5 giorni di silenzio in ritiro li facciamo, oppure per chi non potesse 3 giorni con un silenzio più lieve, insomma, eccetera. E ho trovato già il posto ed è disponibile ad accoglierci. Parti tu?
Sì.
Un verso per ciascuno e il 14° finirà il giro.
Davide. Il Signore è la mia luce e mia salvezza. Chi temerò? Il Signore è baluardo della mia vita. Di chi avrò paura?
Quando avanzarono contro di me i malfattori per divorare la mia carne, i miei avversari, i miei nemici, e si inciamparono e caddero.
Se si accampa contro di me un'armata, non teme il mio cuore. Se insorge contro di me una guerra, anche di questo, in questo io sono fiducioso.
Una cosa ho chiesto al Signore, questa io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo tempio.
Sì, egli mi darà riparo nella sua capanna, nel giorno della sventura. Mi nasconderà nel segreto della sua tenda, sopra una rupe mi solleverà.
Ascolta, o Signore, la mia voce, io grido, abbi pietà di me e rispondimi.
Da parte tua ha detto il mio cuore, cercate il mio volto, il tuo volto, o Signore, io cerco.
Non nascondere il tuo volto a me, non respingere con ira il tuo servo. Il mio aiuto sei stato, non lasciarmi e non abbandonarmi, o Dio della mia salvezza.
Sì, mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi raccoglie.
Insegnami, o Signore, la tua via e guidami per un sentiero di rettitudine a causa dei miei oppressori.
Non darmi alla brama dei miei avversari. Sono sorti contro di me testimoni di falsità e chi ispira violenza.
Se non credessi di vedere la bontà del Signore nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e speri nel Signore.